A proposito del prendersi cura, permettetemi anche di citare una frase di Gesù, che io non cito in termini di appartenenza, di fede. La cito perché mi sembra una frase bellissima, emblematica, quando dice, quando afferma l'importanza di amare gli altri come amare se stessi, ama gli altri come ama te stesso. Vuol dire, nel nostro linguaggio, prenditi cura degli altri così come ti prendi cura di, di te stesso. È una condizio sine qua non. Non è possibile prendersi cura educativamente nel nostro linguaggio di un'altra persona, di altre persone, se contemporaneamente e anche prima, allo stesso modo, non mi prendo cura di me stesso. Mi pare una frase che sintetizza anche qui in modo sublime il concetto di cura e questa dimensione di reciprocità fra noi e gli altri anche da un punto di vista educativo. A suo tempo non vi avevo, torno un momentino indietro, poi ci tuffiamo sul tema di oggi più specifico, quando parlavamo ho citato l'importanza di utilizzare anche altre chiavi di lettura per quanto riguarda il mondo adolescenziale, una di queste è la letteratura. E mi sono ricordato di avere nella mia biblioteca personale questo testo, ve lo cito perché è vecchio, è del 94, il titolo è I giovani nella letteratura del Novecento. È un'antologia, cioè una scelta di 21 racconti tratti da grandi autori, da Moravia, Fenoglio, Berto, James Joyce, S. Calvino, fino ad arrivare a Primo Levi. Si riferisce proprio all'adolescenza, perché tra l'altro il titolo dell'introduzione è il tema dell'adolescenza nella letteratura contemporanea, e questa scelta di testi è accompagnata anche da un loro utilizzo, alcune indicazioni sul piano didattico. Credo che siamo intelligenti per capire che la dimensione didattica è strettamente connessa a quella educativa, e quindi vedete che cercando si trovano anche testi in grado di fornirci ulteriori strumenti nel nostro lavoro educativo. Bene, dove siamo? Siamo, vi ricorderete, all'interno di quell'area semantica nella quale sono stati collocati i termini devianza, marginalità, rischio, eccetera. Riprendo un passaggio chiave, che è quello della lettura pedagogica dei comportamenti devianti, dissonanti, disadattati, eccetera, dei ragazzi. Abbiamo anche visto l'eziologia di questi comportamenti, vale a dire il tentativo di trovare una spiegazione di questi agiti, spiegazione il più delle volte causale, lineare, cioè l'idea che, dati certi fattori di partenza, questi determineranno, il determinismo, questa corrente filosofica, figlia del positivismo, chiudiamo questa parentesi, questi determineranno sicuramente un esito sotto forma di comportamenti che quel ragazzo mette in atto. Quindi se lui fa parte di una famiglia in una situazione di povertà economica, culturale e via dicendo, sicuramente questa situazione lo porterà a mettere in atto dei comportamenti problematici, difficili, se non addirittura gravi. Se si è comportato, se vive in una situazione di devianza, in una famiglia con carriere devianti, con magari un genitore piuttosto che un fratello con carriere devianti, anche lui si troverà a mettere in atto comportamenti devianti. Non è così, fortunatamente, perché adesso lo diciamo, ma se fosse così saremmo tutti dei predestinati. Cioè tutti, la nostra vita sarebbe in qualche modo già decisa al dato della nascita, nasciamo in quella famiglia, in quel contesto, è certo che questo ci condiziona. Condizionare vuol dire ci pone dei limiti, ci dà delle possibilità allo stesso tempo, ma abbiamo un margine di libertà, di autonomia, che ci permette poi di impostare la vita in modo diverso. E allora qui ci troviamo di fronte a un passaggio straordinariamente importante che ha fatto la pedagogia, e la pedagogia fenomenologica in particolare, nel senso che il paradigma pedagogico della devianza minorile, a differenza delle altre categorie interpretative, è quello che mette al centro il soggetto, la sua storia, il suo mondo interno, il suo mondo esterno, le sue esperienze, i suoi apprendimenti, utili o non utili, mette al centro la sua capacità di elaborare queste esperienze, le relazioni vissute, i sentimenti provati e di dare a questi dei significati. Avviene, ho già utilizzato questa metafora ma la riuso, avviene nella mente di ciascuno di noi, nella mente, quindi nella parte cognitiva, ma anche nella parte affettiva, nella parte emotiva, una elaborazione complessa che avviene il più delle volte in modo inconsapevole. Da una parte entrano tutta una serie di informazioni, di conoscenze, sono quelle legate alla vita che abbiamo fatto, che stiamo facendo. Attraverso questa elaborazione, queste vicende pregresse contribuiscono a costruire che cosa? Le nostre convinzioni, detto in termini pedagogici, la nostra coscienza intenzionale, cioè il modo con cui noi interpretiamo le cose, interpretiamo la vita, interpretiamo il rapporto con lo studio, il rapporto con i genitori, con i coetanei, interpretiamo la nostra speranza di futuro. Insomma, essere soggetti, mi raccomando questo, non dite che essere soggetti vuol dire essere degli individui. Questo è vero, ma è una banalità. Essere soggetti vuol dire riconoscere negli adolescenti, ma anche nei bambini, proporzionalmente al loro grado di maturazione. Riconoscere la soggettività vuol dire riconoscere questa capacità di elaborare i significati. Di poi esprimere tale elaborazione in comportamenti. I comportamenti non sono mai casuali, detto in altri termini ancora, ma sono sempre l'esito di un processo, di un lavoro personale di attribuzione di significati alla realtà. E sulla base di questa elaborazione il soggetto ritiene che quel determinato comportamento sia la risposta adeguata a quello che ha vissuto, che sta provando, la sua personale interpretazione delle cose. Spero che il concetto vi sia sufficientemente chiaro, lo riprendete, lo ritrovate pari pari nella dispensa. È un concetto chiave, permettetemi di dire, non solo del corso di pedagogia sociale, ma di tutto il lavoro educativo. Noi siamo in grado di svolgere un'attività, una funzione di questo tipo, quella educativa, anche con ragazzi difficili, perché crediamo nella loro possibilità di cambiamento, vale a dire che se fino a quel momento hanno ritenuto che fare il bullo, non studiare, fosse una cosa buona, diciamo così, per loro, come conseguenza del loro processo di elaborazione, noi riteniamo che attraverso un lavoro educativo competente, appassionato, paziente, con tutti gli aggettivi che volete, siamo in grado di aiutare il ragazzo a modificare i suoi comportamenti.